Cari amici di Cronache di Cielo e Terra, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Questo è il terzo episodio della nuova serie sulla storia sociale della Prima Repubblica e siamo ovviamente in compagnia del professor Roberto Bonuglia. Salve professore.
Salve a tutti, grazie per l'invito.
Professore, in questa seconda puntata parleremo appunto del cattolicesimo sociale e il boom economico italiano. Negli anni 50 e 60 l'Italia ha sperimentato un notevole sviluppo economico, spesso denominato il miracolo economico italiano. Esploreremo dunque il contesto storico di questo periodo con focus sul ruolo del piano Marshall e la partecipazione attiva della Chiesa Cattolica nel promuovere il cattolicesimo sociale come risposta ai problemi sociali ed economici. Professore, come prima domanda, quali erano questi problemi sociali ed economici così urgenti in quegli anni?
L'Italia che esce dal secondo conflitto mondiale si porta dietro una serie di problemi che il periodo precedente non era riuscito a risolvere, come ad esempio quello dell'analfabetismo, delle disparità sociali, del dislivello tra le zone agricole o comunque quelle periferiche e quelle invece più centrali. Non possiamo ancora parlare di industrializzazione, ma ci si riferisce a quelle aree che poi sarebbero diventate industrializzate proprio grazie al futuro piano Marshall. A questo si aggiungono i problemi legati al conflitto. Innanzitutto le macerie del conflitto, che non sono solo da intendersi come macerie in senso edile ed in senso fisico, determinate dai bombardamenti degli alleati o anche dai danni che molte fabbriche, quelle poche che l'Italia aveva, avevano subito nel momento in cui, ritirandosi i tedeschi, chiaramente lasciavano il territorio cercando di rendere difficile l'avanzata degli alleati. Ma dall'altra parte ci sono anche le divisioni e quindi le macerie di tipo sociale e di tipo ideologico. Da una parte mi riferisco a quelle di tipo sociale, alla divisione che il paese ormai evidenzia tra non solo e non tanto chi aveva scelto di combattere nella Repubblica Sociale e chi aveva invece deciso di sostenere la liberazione alleata, ma anche dal punto di vista poi successivo, all'interno dello stesso CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale, si evidenziano due componenti che saranno sì protagoniste della storia dell'Italia repubblicana, ma che comunque, pur accomunate in quel momento, in quella parentesi dell'antifascismo, riveleranno due nature, due DNA profondamente diversi e potremmo dire anche incompatibili. E mi riferisco chiaramente alla componente cattolica e alla componente invece che possiamo definire di sinistra, in quanto all'epoca comprendeva i socialisti e i comunisti, che da quel punto di vista in quegli anni sono molto simili. E poi si differenzieranno in prospettiva nel corso della storia successiva, soprattutto dopo il 1956, con la famosa invasione sovietica della Ungheria, che porterà i socialisti a marcare e differenziarsi dall'ortodossia, diciamo così, del Partito Comunista. Ma tornando a noi, in questi anni, le emergenze quindi sociali, socio-economiche, sono essenzialmente queste. Un paese che risulta diviso, potremmo dire sotto diversi punti di vista, quasi tutti, ideologico, politico, economico, e con delle emergenze che sono sociali, in taluni casi sono anche, potremmo dire, sanitarie, nel senso che le condizioni delle campagne o di alcune piccole città, di alcune zone rurali, sono condizioni dopo il conflitto in cui le persone nella vita quotidiana non hanno ancora l'energia elettrica, non hanno l'acqua corrente, in molte abitazioni non ci sono i bagni. Quindi sono aspetti questi che un'idea di cattolicesimo sociale attento alla dignità della persona non poteva non tenere in considerazione. Ed è questo il motivo per il quale, come adesso poi vedremo più avanti, c'è una grande attenzione nel controllare e nel promuovere uno sviluppo che non sia solo economico e a livello finanziario, ma che sia soprattutto uno sviluppo infrastrutturale che avrebbe permesso alle aree cosiddette depresse e arretrate dell'Italia di potersi giovare, facendo leva sulla funzione dello Stato, di tutta una serie di interventi che erano ormai molto, che erano necessari e non più rimandabili. L'Italia doveva ancora essere, possiamo dire, unificata da molte vie di comunicazione. L'Autostrada del Sole non c'era nel 1946, sarà completata più avanti. Tanto per fare un esempio, la nazionalizzazione dell'energia elettrica servirà proprio a questo scopo. Quindi, come possiamo vedere, un insieme di difficoltà e di criticità che non erano minori rispetto a quelle che avevano caratterizzato l'Italia negli anni tra le due guerre.
Professore, come seconda domanda le voglio chiedere, appunto ne abbiamo parlato più volte, del piano Marshall. Ecco, quanto è stato importante questo per la ricostruzione di un paese come quello italiano uscito appunto dalle macerie del secondo conflitto mondiale?
Allora, netto delle valutazioni di valore che pure vanno fatte e dalle quali chiaramente partiamo, l'Italia ottiene gli aiuti del piano Marshall in virtù del suo inserimento all'interno dell'Alleanza Atlantica. Pur se da paese sconfitto, l'Italia, fa una scelta abbastanza netta fin dall'inizio. E senza guardare alle spinte di una parte dell'opinione pubblica e politica che guardava a Mosca, l'Italia fin dall'inizio cerca di accreditarsi nei riguardi degli alleati. Anche perché la presenza fisica dei militari che erano venuti a combattere, l'esercito tedesco era prevalentemente fatta di americani e quindi gli americani erano già sul territorio italiano. Ricordiamoci che gli americani sbarcano in Italia nel 1943, quindi noi quando arriveremo nel 1946 sono già 3 anni che 2/3 dell'Italia a livello territoriale si sarà abituata a convivere quasi con gli americani. Pensiamo soprattutto al Mezzogiorno d'Italia. Il piano Marshall diventa quindi da una parte una scelta di campo che inevitabilmente comporterà per l'Italia un futuro di indipendenza relativa sotto diversi punti di vista, perché un aiuto così consistente è evidente che l'America l'avrebbe concesso e lo concesse in effetti per avere anche la sicurezza di vedere un paese come quello dell'Italia di confine molto più vicino all'Alleanza Atlantica piuttosto che a quella che poi sarebbe diventata l'alleanza invece dei paesi del blocco sovietico. Dall'altra parte va anche detto però, nell'ambito degli studi che stiamo portando adesso noi avanti qui in queste puntate, cioè di un approccio alla storia sociale, non una storia solo politica, che il piano Marshall rappresentò un grande aiuto per l'Italia per ricostruire e rilanciare non solo la propria economia, ma come accennavamo prima anche le infrastrutture. E anche per riordinare tutta una serie di funzioni vitali dello Stato che erano cessate, anche per fare in modo che lo Stato potesse ritornare a prendere possesso di aree in cui si rischiava di perderne assolutamente il controllo, un po' come era successo in passato nella storia italiana. Quindi il piano Marshall è stato sicuramente uno strumento che, a netto dei giudizi di valore, da un punto di vista storico-sociale, ha consentito all'Italia di sfamare molte persone, di dare il supporto economico, quindi la cassa, a molti ministeri, a molte istituzioni che, grazie a quel tipo di aiuti, hanno potuto ricostruire le industrie, hanno potuto finanziare dei progetti e soprattutto realizzare delle infrastrutture. Secondo un sistema, possiamo dirlo, all'italiana, fatto comunque di luce ed ombre, che poi nei decenni successivi avrebbe dimostrato tutti i suoi limiti anche da questo punto di vista. Ma ciò non toglie che appunto le cose vennero fatte, dall'Autostrada del Sole alla ricostruzione dei primi stabilimenti, anche in virtù di un perseguimento in prospettiva di un'industrializzazione del Mezzogiorno, tutti questi progetti furono in qualche modo portati avanti e pensati e resi possibili con tutti i limiti del caso da queste risorse che venivano dall'America e che trovarono, e questo va detto, nella Democrazia Cristiana dell'allora Alcide De Gasperi, un referente unico nei riguardi degli americani, perché gli americani in qualche modo vedevano nella Democrazia Cristiana la forza politica che meglio delle altre avrebbe, come poi ha fatto, incarnato lo spirito italiano dei tempi, la tradizione culturale italiana, ancorché chiaramente quella identitaria cattolica e religiosa, ma anche chiaramente come una forza politica stabile, di stabilizzazione, quindi credibile, molto più di quelle che invece guardavano a Mosca all'interno del Parlamento italiano. E di conseguenza non è un caso che furono proprio i politici di quella classe dirigente della Democrazia Cristiana, formatisi chiaramente negli anni delle due guerre, durante gli anni tra le due guerre, ma che poi proprio in questi anni del secondo dopoguerra rivestirono ruoli fondamentali in istituzioni come ad esempio l'IRI, che venne mantenuta, pur se creata dal fascismo, e che divenne in pratica il volano di questa, potremmo dire, trasformazione di queste risorse che venivano dall'America tramite il piano Marshall in opere concrete, in nuovi progetti, in nuove società che erano destinate e volevano garantire ai cittadini italiani di qualsiasi identità politica chiaramente avessero avuto dei servizi fondamentali. All'epoca l'Italia era fatta di ferrovie che erano statali, di compagnie marine come la Tirrenia che erano di proprietà dell'IRI, c'era l'Ansaldo, c'era la Fincantieri, c'erano tutta una serie di grandi ed importanti complessi e colossi industriali che facevano capo all'IRI e che facevano nella loro attività quotidiana riferimento su che cosa? Su quelli che erano gli aiuti che venivano dal piano Marshall, anche perché nei primi anni della ricostruzione, il gettito fiscale che veniva da quelle che erano le leggi finanziarie, da quelle che erano le tasse che gli italiani pagavano, era abbastanza esiguo perché gli italiani erano una popolazione che veniva fuori da un conflitto e quindi la ricchezza condivisa negli stati della popolazione era abbastanza esigua e quindi serviva per forza un insieme di risorse esterne che l'impresa italiana da ricostruire non era in grado di mantenere ed il risparmio italiano non era in grado di garantire.
Professore, volendo fare un attimo un parallelo, ecco, col presente, possiamo considerare il piano Marshall, in un certo qual modo, possiamo paragonare il piano Marshall al PNRR con tutte le controversie del caso?
A livello tecnico di strumenti il principio tutto sommato è molto simile. Il problema è il meccanismo che ne è alla base, perché il piano Marshall fu gestito da una classe politica che aveva uno spessore morale sicuramente maggiore e non paragonabile a quella attuale. E poi cambiano anche i referenti, perché mentre il piano Marshall aveva come referente chiaramente l'America, questa entità così grande che aveva vinto la guerra con delle disponibilità incredibili, alla quale poi tra l'altro possiamo dire l'identità italiana era anche molto collegata, perché tanti italiani erano andati già negli anni e nei decenni precedenti in America e da tanti anni gli americani erano comunque sia, avevano un rapporto privilegiato con l'Italia, almeno dal punto di vista delle relazioni personali, no? L'America aveva anche accolto molti dei migranti italiani. Oggi noi ci troviamo in una condizione invece completamente diversa, perché il referente è l'Unione Europea, che da una parte non ha accolto gli italiani, ma ha riversato attraverso una politica migratoria molto discutibile, non italiani nel nostro paese. E quindi è percepita anche a livello di regolamentazioni, come un grande vincolo. Facciamo un esempio molto pratico. I fondi del piano Marshall non avevano la medesima configurazione di quelli del PNRR, sia in riferimento a quelli che erano i paletti nel loro utilizzo, e sia rispetto a ciò che rappresentava l'America rispetto all'Unione Europea. L'Unione Europea oggi è inevitabilmente un sinonimo di limitazione, perché con le sue politiche limita anche l'industria italiana, limita anche, come noi ben sappiamo, il lavoro del singolo agricoltore piuttosto che del singolo piccolo industriale, la piccola e media impresa, i settori produttivi. Quando l'America, quando chiedo scusa, l'Unione Europea stabilisce che ci siano da rispettare delle quote sulla produzione del latte, è chiaro che è un limite forte a chi è impegnato in quel tipo di settore, da italiano. L'America in verità ha aiutato all'epoca in modo molto meno attento a queste dinamiche, ci sono stati molti meno vincoli da un punto di vista economico, perché l'obiettivo americano era quello di promuovere il benessere economico degli italiani, in quanto immaginava tramite questo di portarli dalla loro parte e di arginare le tentazioni comunistiche. Questo era il giochino che era dietro. Anche lì non dobbiamo immaginare come l'America del piano Marshall, come un aiuto altruistico che arriva all'Italia calato dall'alto per beneficenza. Non è esattamente questo. Ma quello che io sto sottolineando è che dal punto di vista della storia sociale, quindi non quella valoriale, l'iniezione di fondi del piano Marshall aiutò il benessere. E questa del PNRR ancora deve dimostrare di avere poi un'incidenza concreta e positiva nel tessuto produttivo italiano, anche perché il PNRR è comunque fatto di fondi che vengono prestati e dovranno essere a determinati tassi poi riconsegnati al mittente, che non è poi una nazione come nell'epoca del piano Marshall, ma è, ricordiamoci, essenzialmente una banca, perché quando noi parliamo di Unione Europea e parliamo di fondi del PNRR, del progetto Next Generation Act, comunque ci dobbiamo ricordare che il referente è una banca che farà pagare comunque i suoi interessi, oltre a influenzare l'utilizzo e l'impiego degli stessi fondi.
Mi viene in mente di chiedere anche se ci sia una certa consequenzialità fra il piano Marshall e l'attuale PNRR, preso così, giusto ad esempio, ovviamente intendendo tutto il meccanismo che c'è dietro. Se lei pensa che fosse, diciamo, come dire, un next step previsto, o se invece, ecco, è stata semplicemente la, come dire, sono stati gli eventi che hanno portato poi, ecco, alla creazione di un'Unione Europea che è così lontana dai valori di cui parlava prima, che seppur in maniera, ecco, magari non troppo evidente, però comunque allora ancora c'erano.
Il problema di fondo è che mentre i fondi del piano Marshall che arrivarono furono delle risorse che poterono essere gestite da un corpo politico orientato e che aveva come proprio il principio del cattolicesimo sociale e quindi vennero utilizzati per ricostruire una serie di servizi assistenziali, sociali, socio-economici e infrastrutturali per il paese, quindi con una funzione potremmo dire paternalistica nel senso buono del termine, in senso economico. E oggi il PNRR, basta leggere quello a cui è indirizzato e non va a evidenziare la necessità di migliorare questo tipo di interventi, ma spinge sull'acceleratore su politiche che sono proprie dell'Unione Europea, come il Green Deal, come la digitalizzazione, come l'avanzamento tecnologico. E quindi il problema di fondo è che da una parte non vi è un ceto politico che gestisce questi fondi dotato dello stesso spessore morale, prima ancora che politico e culturale, rispetto a quello che fu della Democrazia Cristiana De Gasperiana. E dall'altra parte cambia anche proprio l'obiettivo di questi fondi. Mentre all'epoca col piano Marshall l'obiettivo era costruire strade, nazionalizzare l'energia elettrica, portare i servizi essenziali oltre che nelle industrie, anche nelle case degli italiani. Qui oggi col PNRR l'obiettivo è quello di veicolare una transizione sostanzialmente tecnologica, sostanzialmente green, che non va a migliorare la vita e la qualità delle persone, ma probabilmente la va ulteriormente ad alienare in senso tecnologico ai fini magari anche di un controllo che negli anni 40, negli anni 50 era impossibile nemmeno pensare.
Il piano Marshall è stato davvero l'unica base del miracolo economico italiano o ci sono state anche altre situazioni che hanno determinato il rilancio dell'economia?
Le condizioni sono state anche altre. Noi finora abbiamo oggettivamente riconosciuto l'importanza di uno strumento che effettivamente ha giocato un ruolo fondamentale nella ricostruzione, negli anni della ricostruzione italiana. Però dobbiamo anche riconoscere altri aspetti. Il primo è il fatto che l'Italia, intesa come realtà sociale, negli anni 50, nella seconda metà degli anni 40 e per tutto il decennio degli anni 50, potremmo dire in modo anche un po' malizioso, fino all'arrivo effettivo nelle case degli italiani e della televisione, e si evidenzia come una società molto attenta alla gestione oculata del proprio risparmio e alla cosiddetta cultura della parsimonia. L'italiano di quegli anni è un italiano che è abituato a risparmiare quotidianamente ed è abituato, grazie al retroterra culturale e religioso e valoriale derivante dal cattolicesimo, a non spendere il proprio tempo e a non cercare per trascorrere il proprio tempo a divertimenti o a spese inutili. Si cerca di accumulare ricchezza per magari far studiare i figli, si cerca di risparmiare per poter comprare la casa in cui si vive in affitto, si cerca di risparmiare, ottenere un fondo cassa all'interno delle famiglie per pagare eventuali cure mediche o per poter finanziare l'arrivo magari a casa del medico condotto. Quindi vi è uno spessore morale, un'attenzione che crea quella base di risparmio privato che l'Italia avrà a differenza di tutte le altre nazioni, dove invece il consumismo, l'atteggiamento consumistico entra subito, a partire dal secondo dopoguerra. L'Italia, arrivando al 46-48, in questo, con questa mentalità e questa penetrazione sociale del valore del risparmio e del valore della vita semplice, riuscirà in quei 20 anni a livello familiare a crearsi una sorta di tesoretto anche in termini economici, su cui poi il boom economico renderà possibile quella che poi sarà la diffusione di massa degli elettrodomestici, che ad esempio venivano comprati perché miglioravano le condizioni di vita degli italiani. Il primo stacco che c'è rispetto a questa mentalità sarà la diffusione in Italia delle automobili. Le automobili saranno il bene economico che l'italiano per primo comprerà per una sorta di svago, ma tutto il resto l'italiano affronta quelle spese, impegnerà i propri risparmi accumulati in quegli anni per cose che servono, per cose da utilizzare con parsimonia, per cose che serviranno al menage economico e familiare di tutti i giorni, per la vita cosiddetta quotidiana. Un aspetto che la storiografia, questo va detto, molto spesso ha taciuto, non ha indagato, sbagliando. E non è un caso che sarà proprio la storiografia economica di matrice cattolica a puntare lo sguardo su questi aspetti, che la storia invece ideologica imperante delle varie case editrici Einaudi e La Terza, invece volutamente e maliziosamente non terrà conto. E lo studio dell'Italia quotidiana di quegli anni ci rivela che fu un elemento fondamentale e che aiutò lo stesso miracolo economico. Se i fondi del piano Marshall fossero stati utilizzati in maniera sbagliata per creare una società immediatamente consumistica, il miracolo economico probabilmente sarebbe durato meno, si sarebbe verificato in modo più, potremmo dire, meno profondo e probabilmente l'austerity ci avrebbe poi colpito in modo più determinante. Un altro elemento che pure va considerato di volano rispetto a questo boom economico che si ebbe in Italia è anche oggettivamente rappresentato da un altro aspetto, che è quello legato a un tessuto imprenditoriale italiano fatto di artigianato, di commercio, ma anche e soprattutto di piccole e medie imprese che abituate fin, potremmo dire, dagli anni dell'autarchia, tra le due guerre, a ingegnarsi e a riuscire comunque ad andare avanti utilizzando quel poco che a volte era quasi nulla a disposizione, che aveva formato una classe imprenditoriale di piccoli imprenditori che non si sono fatti demoralizzare rispetto a determinate situazioni. Questo pure va considerato e va detto, perché così come nel privato, durante la guerra, l'ingegno italiano, quella cultura alla parsimonia a cui abbiamo fatto riferimento, portava la casalinga, la massaia a fare il caffè con la cicoria piuttosto che col caffè che non si trovava, così nello stesso momento il marito di quella massaia, di quella casalinga, probabilmente nella sua piccola impresa o nel suo laboratorio o nel suo piccolo negozio, era abituato a fare altrettanti sacrifici e con altrettanti espedienti in senso positivo, uso questo termine, non in senso negativo, a fare appunto, a fare proprio quello che è un po' un proverbio anche dell'italiano, che è la cosiddetta arte di arrangiarsi. Ma l'arte di arrangiarsi, se da una parte è stata dal cinema un po' anche mitizzata in negativo, dall'altra invece fa anche evidenziare un attaccamento alla vita, un attaccamento a quella che oggi viene chiamata resilienza e che all'epoca era invece un valore profondamente cristiano, cioè un attaccamento alla vita, una voglia di andare avanti nonostante tutto e di trovare le energie anche laddove si potesse pensare di non averne.
Venendo al cattolicesimo, in particolare ecco, al cattolicesimo sociale, quanto questo ha permeato la società italiana di quegli anni, e in che modo?
Moltissimo, a partire dal testo costituzionale. Quando i costituenti con l'Assemblea dei 75 redigono il testo costituzionale, vi è una attenzione, potremmo dire, quasi maniacale ai termini utilizzati. Non è un caso che la nostra Repubblica risulti essere fondata sul lavoro e non sui lavoratori, tanto per fare un esempio. Proprio perché quel termine lavoratori, inteso e declinato come a volte operai, a volte agricoltori, a volte in altre declinazioni, era quello proprio invece delle costituzioni sovietiche. Da noi vi è la difesa del lavoratore prevista dalla nostra Costituzione, come conferma il fatto che i dispositivi normativi della Costituzione a difesa dei lavoratori consentono al paese di fatto di arrivare almeno fino al 1970 senza nemmeno l'esigenza di uno statuto dei lavoratori. Dall'altra parte, assumono come valore il lavoro e non la difesa del lavoratore, perché nel secondo caso la connotazione in un'epoca come quella di forte contrapposizione ideologica avrebbe assunto chiaramente una connotazione strumentalizzante e in modo totale ed integrale. Dall'altra parte però va anche detto e considerato che l'attenzione che si ebbe sotto questi punti di vista la si deve riconoscere a quei giuristi, a quei costituenti cattolici che furono molto attenti a questi aspetti e che erano ed avevano talmente assimilato i concetti del cattolicesimo sociale da non dimenticare mai che la funzione di un testo costituzionale come quella istituzionale di un governo, e quindi di quello che poi viene chiamato il legislatore dopo il costituente, fosse dovesse essere quella di difendere gli interessi e la dignità delle persone in quanto tali. Il concetto di persona, il concetto di uno Stato che assume la responsabilità di correggere i meccanismi innati di asimmetria del mercato, ma accetta questo ruolo cercando di farlo in qualche modo orientato ed attento alla giustizia sociale. Quindi l'idea di giustizia sociale su cui si basa il cristianesimo, che altrettanto viene definito tale, in economia si traduce in un modello alternativo che toglie consensi a quel salto nel vuoto a cui molti pensavano, che era invece il comunismo, o l'assunzione di un modello economico che guardava appunto ad est, e che però, a differenza del cattolicesimo sociale, non salvava la dignità della persona perché assumeva come sua categoria di riferimento il lavoratore, e non quindi il cittadino, non quindi la persona, ma andava a leggere l'individualità sotto la lente del rapporto economico, di un rapporto appunto che veniva a eliminare tutto il resto. Il cattolicesimo sociale invece riesce in questo modo a mantenersi vicino, a mantenersi ben saldo e stretto il suo rapporto con i valori che chiaramente la dottrina sociale della Chiesa aveva fatto propri. Chiaramente stiamo anche parlando in questo caso di una chiesa che è ancora la chiesa preconciliare e di una chiesa che si pone come un punto di riferimento molto più ficcante, con un peso specifico maggiore rispetto a quello che poi avrà nei decenni successivi, soprattutto dopo il Concilio Vaticano II, e aggiungiamo anche una chiesa che all'epoca aveva un atteggiamento molto più univoco, era molto più unita, non c'erano tutta una serie di divisioni al suo interno che, a partire dal Concilio Vaticano II, caratterizzeranno purtroppo tutta una serie di involuzioni teologico-dottrinali, ma anche faranno perdere peso specifico all'interno di certe dinamiche politiche e istituzionali che caratterizzarono invece la storia d'Italia di quegli anni.
Esiste un'altra faccia del miracolo italiano, diciamo meno nobile di quella celebrata dalla storiografia tradizionale e dalla cosiddetta vulgata?
Allora, noi qui siamo in una sede storica, quindi quello che ci interessa, come abbiamo fatto anche negli altri cicli di approfondimento, è analizzare le due facce della medaglia. Come non abbiamo avuto problemi a riconoscere oggettivamente che il piano Marshall fu uno strumento positivo nell'ottica e nella prospettiva della ricostruzione italiana, intendendo con questo termine non solo quella economica, ma anche quella appunto sociale, storico-sociale, infrastrutturale, eccetera, eccetera. E aggiungiamo anche prevenendo molte crisi sociali, perché noi sappiamo che le crisi sociali ci sono quando il livello di benessere è basso, in quanto le popolazioni sono maggiormente pronte a scattare su determinati momenti o determinate situazioni. Quando il livello di benessere è un pochino più elevato e consente un minimo di arrivare a fine mese, le situazioni di crisi possono essere comunque meglio gestite, il che ha evitato all'Italia di rivivere dopo il 48 situazioni come quelle che si erano vissute, ad esempio, nel Biennio Rosso, prima della parentesi appunto fascista. Tornando a noi, quindi, come abbiamo sottolineato la valenza positiva del piano Marshall, che ha comunque aiutato il rilancio italiano e generato alcune delle premesse, sicuramente le più importanti, ma non le uniche, come abbiamo visto prima, per il miracolo economico, dall'altra bisogna anche però mettere in evidenza una cosa, che che il piano Marshall ha anche aperto le porte ad una americanizzazione del tessuto culturale italiano, perché è evidente che gli aiuti che venivano dall'America, un po' come cerca di fare oggi in modo, potremmo dire, integrale il PNRR, furono funzionali a importare anche dei modelli di vita, dei modelli di consumo che guardavano chiaramente a quelli americani. E possiamo fare degli esempi molto concreti. La creazione dei primi autogrill, appena viene completata l'autostrada del sole, che obbligano chi entrava a fare un percorso determinato per poter uscire, che obbliga a passare davanti a tutto quello che l'autogrill vendeva, anche essendo entrati solo per prendere un caffè, era una modalità che in America già esisteva da almeno un decennio. Quando arriverà la televisione, le prime forme pubblicitarie o anche i linguaggi che incominciano ad essere importati dall'America nelle trasmissioni, ad esempio radiofoniche, i personaggi, non dimentichiamoci che Mike Buongiorno inizia in quegli anni a fare radio prima e televisione poi. Insomma, in prospettiva, in quelli che saranno gli anni del miracolo economico e quelli immediatamente successivi, è chiaro che l'americanizzazione della comunicazione, l'americanizzazione dei consumi, di certi modi di vestire, di certi modi di fare, di certi beni anche che venivano importati in modo primario dall'America piuttosto che da altre nazioni, contribuisce l'Italia ad aprirsi a nuove concezioni che poi quella cultura e quegli anticorpi di parsimonia per circa 10 anni riusciranno a mantenere, ma che poi definitivamente scoppieranno e deflagreranno poi con il 68.
Cari amici di Cronache di Cielo e Terra, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo di condividere i contenuti del canale per aiutarci a crescere e a diffondere sempre più la verità. In più, se ne avete la possibilità, ecco, sosteneteci anche con una donazione per permetterci di creare sempre nuovi contenuti come questo. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.